Bene, allora possiamo cominciare. Il titolo di questa mia comunicazione, meditazione, è tratto da un brano del Vangelo di Giovanni, al capitolo 21. Pasci le mie pecore. Questo è il titolo che mi è stato affidato per l'incontro di oggi. E io ho voluto sottotitolarlo, dare una specie di sottotitolo che possa indicare, grazie, perfetto, grazie, possa un po' indicare la prospettiva. Allora, lasci le mie pecore, pasci le mie pecore, se ho anche capito bene l'intenzione dell'istruzione che si vuol fare, ho sottotitolato così: la missione del presbitero e la dimensione laicale della evangelizzazione. Quindi questi due elementi, la missione del presbitero e la dimensione laicale dell'evangelizzazione. Quindi mettendo un po' in rapporto la missione del presbitero e la funzione del cristiano laico nei processi di evangelizzazione. Ecco, vorrei brevemente proporvi come introduzione una breve meditazione proprio sulla parola di Dio che viene citata. Quindi siamo al capitolo 21 del Vangelo di Giovanni. Leggo questo brano. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo, per la seconda volta: Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: mi vuoi bene? E gli disse: Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù: Pasci le mie pecore. In verità io vi dico, ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo, aggiunse: Seguimi. Pietro si voltò e vide che li seguiva quel discepolo che Gesù amava, colui che nella cena si era chinato sul suo petto e gli aveva domandato: Signore, chi è che ti tradisce? Pietro dunque, come lo vide, disse a Gesù: Signore, che cosa sarà di lui? Gesù gli rispose: Se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa? Tu seguimi. Qualche breve considerazione su questo brano che contiene la parola che dà il titolo a questa meditazione. pasci le mie pecore. Innanzitutto consideriamo brevemente Pietro, in questo caso come immagine generale del ministero sacerdotale, quindi non solo come responsabile capo di tutta la Chiesa, successore e capo della Chiesa di Roma e quindi che presiede la carità tutte le chiese, ma proprio come immagine del ministero sacerdotale. Pietro ha sempre seguito con grande entusiasmo Gesù. Viene tuttavia un tempo in cui Pietro sperimenta anche la sua debolezza nei confronti della sequela. Gli Vangeli ci raccontano, senza troppa diplomazia, che proprio Pietro, scelto per essere la pietra su cui edificare la Chiesa, questo Pietro tradisce il Maestro. La scuola della fede non è una marcia trionfale, ma un cammino cosparso di sofferenze, di amore, di prove, di fedeltà da rinnovare ogni giorno. Pietro aveva promesso a Gesù fedeltà assoluta, eppure conosce l'amarezza e l'umiliazione del tradimento, del rinnegamento. Anche Pietro deve imparare a riconoscere le sue debolezze, a riconoscere di essere bisogno del perdono di Dio. Quando finalmente cade la nostra maschera di voler essere i migliori, si capisce la verità del nostro cuore, che è quello di essere un peccatore credente. Quando Pietro fa questa esperienza, scoppia in un pianto di pentimento. Dopo questo pianto, Pietro è ormai pronto per la sua missione. E in questo mattino della risurrezione, questa missione gli viene affidata da Gesù risorto. È il Vangelo che ho appena richiamato. L'incontro avviene sulle sponde del lago di Tiberiade. È lo stesso evangelista Giovanni a riferire il dialogo che ha luogo tra Gesù e Pietro. Si pone con tutta evidenza un rapporto tra i tre rinnegamenti di Pietro, a cui corrispondono le tre richieste di amore da parte di Gesù, perché Pietro diventi colui che pasce le pecore. Vorrei richiamare la vostra attenzione su un gioco di parole che il brano del Vangelo ci mette davanti. La traduzione italiana che ho letto del capitolo 21 del Vangelo di Giovanni ci fa notare che Gesù parla ad un livello e Pietro invece a un altro livello. Gesù parla nella sua domanda di amore. Mi ami tu? Domanda Gesù. Pietro invece cambia il livello e risponde dicendo ti voglio bene. Da una parte la domanda mi ami tu? Pietro risponde, ti voglio bene. In realtà l'amore e il voler bene sono due livelli diversi. In greco il verbo phileo, cioè ti voglio bene, esprime l'amore di amicizia, tenero, ma non totalizzante ancora. Mentre il verbo agapao significa l'amore senza riserve, totale, incondizionato. Prima dell'esperienza del tradimento, l'apostolo Pietro avrebbe certamente detto: sì, ti amo, Signore, incondizionatamente, come infatti aveva detto che sarebbe morto per lui. Pietro avrebbe usato l'espressione agapao. Pietro invece ha conosciuto l'amarezza della infedeltà, la tristezza del tradimento, ha conosciuto il dramma della propria debolezza e per questo risponde con umiltà usando il verbo philosē, cioè Signore ti voglio bene, ho detto altrimenti Signore ti amo del mio povero amore umano. Cristo però insiste: Simone, mi ami tu con questo amore totale che io voglio? Interessante che dapprima Gesù dice: mi ami più di costoro, cioè gli chiede un amore preferenziale. Poi non lo ripete più, usa solo il verbo agapao, mi ami tu. E Pietro ripete la risposta del suo umile amore umano. Kyrie philosē, cioè Signore ti voglio bene come ti so volere bene. Alla terza volta, notate bene, è Gesù che cambia il verbo e dice a Simone soltanto phileis me, cioè mi vuoi bene? Cioè Gesù non usa più il verbo agapao, ma il verbo phileo, è Gesù stesso che cambia il verbo. Simone comprende che a Gesù basta il suo povero amore, l'unico di cui in quel momento è capace. C'è proprio questo adeguamento divino a dare la speranza al discepolo che ha conosciuto la sofferenza della infedeltà. Da qui nasce la fiducia in Pietro che lo rende capace di una sequela sempre più radicale fino alla fine, fino a quando Pietro darà lui stesso la vita per Gesù. Da quel giorno Pietro ha seguito il Maestro, consapevole della sua fragilità. Ma questa consapevolezza non l'ha scoraggiato. Egli sapeva infatti di poter contare sulla presenza accanto a sé di Gesù risorto. E questo mostra anche a noi la strada giusta, nonostante la nostra debolezza. Sappiamo che Gesù si adegua, ci viene incontro. Noi lo seguiamo con la nostra povera capacità di amore e sappiamo che Gesù ci accetta così come siamo. È stato per Pietro dunque un lungo cammino che lo ha reso testimone, lo ha reso pietra della Chiesa, perché è stato costantemente aperto all'azione dello Spirito Santo. Pietro può indicare la sorgente della gioia. La sorgente è Cristo, creduto, amato, anche dentro la nostra debolezza, ma con fede sincera. Prevale dunque nel cuore di Pietro l'affetto per Gesù. È questo che lo rende capace di pascere le pecore. Non la certezza di essere lui bravo, ma che prevale in lui l'affetto per Cristo. Questo affetto per Cristo lo rende sicuro del primato della grazia, del primato dell'amore di Dio, che ci precede, ci mette insieme in comunione gli uni con gli altri. Un'ultima parola ancora su questo testo evangelico. Richiamo la vostra attenzione sulla strana, diciamo così, preoccupazione che Pietro sembra avere nei confronti dell'altro discepolo, quello prediletto, che la tradizione, come sappiamo, individua in Giovanni stesso, l'Evangelista. Gesù ha invitato Pietro semplicemente a seguire. Tu seguimi. Pietro si interroga circa la sorte di Giovanni, colui che il Nuovo Testamento identifica simbolicamente con l'amore, il discepolo dell'amore. Signore, dice Pietro, che cosa sarà di lui? Gesù gli rispose: se voglio che lui rimanga finché io venga, a te che cosa importa? Tu seguimi. Rimanere. Questa è una parola importantissima nel Vangelo di Giovanni. Risponde al greco menein, rimanere. È una parola importantissima nel Vangelo di Giovanni e anche è la prima parola che noi incontriamo in questo Vangelo nel modo con cui i primi discepoli, Giovanni e Andrea, incontrano Gesù sulle rive del Giordano, quando iniziano a seguire Gesù e gli domandano: Maestro, dove abiti? Maestro, dove rimani? Ecco, Giovanni è proprio l'immagine dell'amore, di colui che rimane. Gesù ripeterà tante volte nel Vangelo: rimanete nel mio amore. L'amore rimane. L'amore rimane in eterno. L'amore è ciò dal quale tutto inizia e tutto fa ritorno. È interessante che la missione di Pietro sarà un servizio all'amore. Ma Pietro non potrà mai controllare Giovanni. Se io voglio che lui rimanga, a te cosa importa? Tu seguimi. Ecco l'atteggiamento del servizio che il sacerdote deve avere e mai del controllo nella vita della Chiesa. Entro adesso nel primo punto, dopo questa premessa, questa breve meditazione sul brano del Vangelo, sul primo punto della mia relazione, che vorrei intitolare così: la circolarità tra la missione del prete e la circostanza attuale. Potremmo dire l'attualità, la missione del prete e la nostra circostanza attuale. Ho voluto mettere questo titolo per precisare subito che il prete da una parte ha una missione che gli deriva dal rapporto con Gesù, quindi ha una identità forte che deriva dal mandato che gli viene da Gesù. Dall'altra parte però questo mandato ci invia in situazioni concrete, situazioni che noi sappiamo essere molto diverse, situazioni mutevoli. Allora, come tenere insieme l'identità e la missione del prete, che derivano dal rapporto con Gesù che ti manda, con il contesto sempre tanto diverso in cui il prete deve vivere la sua identità e la sua missione? Un rischio potrebbe essere quello di concepire in modo astratto l'idea della missione del prete e poi di cercare di applicarla ai contesti diversi. Questo schema però non è dinamico. Vuol dire pensare astrattamente l'idea della nostra missione e poi applicarla al contesto. C'è il rischio opposto di far prevalere il cambiamento dei tempi, che ci porterebbe ad avere un'immagine liquida della missione del prete, che deve adattarsi continuamente a circostanze, a situazioni tanto diverse. E noi sappiamo che è un pericolo pensare di dover correre dietro a tutti i cambiamenti, nella speranza di essere sempre aggiornati. Rischiamo di essere un po' come un computer che deve avere continuamente degli aggiornamenti. Poi gli aggiornamenti si scaricano automaticamente sul computer e il computer si spegne e si riaccende per riaggiornare. Questa immagine del prete che deve sempre rincorrere tutti gli aggiornamenti ci può portare molta confusione. Sono forse due immagini contrapposte ma problematiche. Il prete pensato in astratto che si deve applicare, oppure un'immagine liquida del prete che deve rincorrere gli aggiornamenti. Una possibile risposta può venire dal comprendere seriamente la parola missione in riferimento all'identità del sacerdote. La stessa parola missione descrive il compito del prete, perché ne illumina dinamicamente il profilo e permette di cogliere anche i cambiamenti non come qualche cosa di esterno a cui piegarsi, ma come circostanze, ingredienti della missione stessa. Qui vorrei richiamare il decreto conciliare Presbyterorum Ordinis, che descrive il prete attraverso il triplice munus: ministero della parola di Dio, ministero della santificazione e ministero di guida e di educazione. Tuttavia voglio farvi osservare che questo viene preceduto nel documento da un capitolo sul presbiterato nella missione della Chiesa, in cui si indica la natura stessa del presbiterato. Il documento Presbyterorum Ordinis su questo punto non fa che approfondire la Costituzione Lumen Gentium. In particolare vorrei citarvi il numero 17 di Lumen Gentium: Cristo Signore, per pascere e sempre più accrescere il popolo di Dio, ha stabilito nella sua Chiesa vari ministeri che tendono al bene di tutto il corpo. I ministri, infatti, che sono rivestiti di sacra potestà, servono i loro fratelli, perché tutti coloro che appartengono al popolo di Dio e perciò hanno una vera dignità cristiana tendano liberamente e ordinatamente allo stesso fine e arrivino alla salvezza. La parola missione è in grado di esprimere la natura del prete e il criterio per assumere l'attualità come ingrediente della missione stessa. Noi sappiamo che la parola missione ha un grande significato biblico, scritturistico. Non è semplicemente un aspetto in fianco agli altri della vita cristiana. La parola missione è capace di intrecciare la cristologia, la trinitaria e la ecclesiologia. La stessa parola missione possiede un profondo valore antropologico. Questa parola missione permette di comprendere il presbiterato nella linea dell'apostolo, cioè di colui che è inviato. Il ministero sacerdotale cristiano riprende in sé il senso profetico di quello della prima alleanza e trae la sua origine dalla novità della persona di Gesù. Nel vocabolario del Nuovo Testamento, la parola missione esprime il greco apostello, che ha un significato ben preciso, differente rispetto a parole simili, come ad esempio la parola penpein. La parola apostello indica non un generico essere mandati, ma un essere inviati per un preciso compito, per l'edificazione della Chiesa. Un teologo come von Balthasar ha cercato di presentare tutta la sua cristologia fondandola sul Nuovo Testamento e avendo come parola chiave l'essere mandati. Gesù stesso coincide con il suo essere mandato. La persona di Gesù è uguale alla sua missione. Il Vangelo di Giovanni è costellato di espressioni nelle quali Gesù mostra che la sua coscienza è la coscienza di essere mandato dal Padre a fare la sua volontà. Ora vorrei approfondire questa identità tra persona e missione con un passaggio molto bello di Evangelii Gaudium di Papa Francesco. Si tratta del numero 273. Qui Papa Francesco fa una presentazione radicale della parola missione come una realtà che assorbe totalmente la nostra persona. Dice Papa Francesco: la missione al cuore del popolo non è una parte della mia vita o un ornamento che mi posso togliere. Non è un appendice o un momento tra i tanti dell'esistenza. È qualche cosa che non posso sradicare dal mio essere se non voglio distruggermi. Questa è proprio l'espressione che Papa Francesco usa. La missione è qualche cosa che non posso sradicare del mio essere se non voglio distruggermi. Detto in altri termini, se non vivo la mia missione, mi distruggo. Ancora, dice Papa Francesco, io sono una missione, su questa terra. E voglio sottolineare una cosa. Papa Francesco non dice io ho una missione su questa terra, ma dice io sono una missione su questa terra. La differenza è radicale, perché la missione è un modo di essere e non innanzitutto una cosa da fare. Dice appunto Papa Francesco, io sono una missione su questa terra, per questo mi trovo in questo mondo. Papa Francesco sta dicendo che la parola missione descrive il senso della nostra vita in questo mondo. Bisogna riconoscere se stessi come marcati a fuoco da tale missione. Missione di illuminare, benedire, vivificare, sollevare, guarire, liberare. Questo brano di Evangelii Gaudium, a mio avviso, indica una profonda prospettiva per capire l'identità del presbitero. Io sono una missione in questo mondo. Non c'è nulla che ci caratterizzi in senso così proprio come la nostra missione sacerdotale. Forse un equivoco da parte nostra è quello di considerare la missione come una cosa da fare, indugiando in una idea attivistica del prete. Pensando che vivere la propria missione coincida con l'aumentare delle iniziative e delle cose che dobbiamo fare. In realtà si tratta di un equivoco. Io sono una missione, quindi la missione è un modo di esistere, è un modo di abitare la storia, è un modo di vivere il tempo. La missione è un modo di essere. Cerco ora di approfondire ulteriormente qualche implicazione di questa idea fondamentale. Io sono una missione. Se essere una missione è un modo di vivere, allora diventa decisivo considerare l'origine della missione e il destinatario della missione. Colui che è inviato non può neanche un istante concepirsi da solo. Concepire se stesso senza relazioni. Innanzitutto la relazione con colui che lo invia. Questo è il primo rapporto fondamentale. Se io sono una missione, allora io mi concepisco sempre in relazione con colui che mi invia. Secondo aspetto, io mi concepisco sempre insieme a coloro con cui sono mandato. Essere una missione vuol dire concepirsi insieme agli altri mandati con me. Terza dimensione, mi concepisco in relazione a coloro a cui sono mandato. Dunque, la coscienza di essere missione è un modo diverso di concepire se stessi. Nessun prete può concepirsi in modo solitario, ma sempre sono mandato da, mandato con, mandato a. Questo ci fa capire che l'attualità, la situazione di coloro a cui siamo inviati non è qualche cosa che si aggiunge dall'esterno della mia missione, della mia identità, ma è costitutiva della mia esperienza spirituale sacerdotale. Questo mi permette di sottolineare un valore, a mio avviso, molto importante. La missione ci lega profondamente al mistero cristiano della incarnazione. La nostra missione è sempre incarnata in contesti precisi. A imitazione della missione stessa di Gesù. Come dicevano i padri della Chiesa, noi dobbiamo sempre considerare il Verbo di Dio incarnato. Dobbiamo sempre guardare al mistero del Verbo di Dio che si è incarnato. La stessa missione del Verbo lega il Verbo di Dio alla carne. Carne che vuol dire la nostra storia. Questo ci fa scoprire che la nostra missione ha sempre una profonda dimensione sacramentale. L'orizzonte della rivelazione cristiana è sempre sacramentale. Che vuol dire che il mistero di Dio si comunica sempre dentro una circostanza concreta. La missione del presbitero non può che assumere le circostanze del tempo presente come circostanze quasi sacramentali attraverso le quali riconoscere la propria missione. Da qui deriva per il sacerdote capire che il campo della sua missione è semplicemente il mondo intero. Faccio un ulteriore passo adesso nella mia riflessione, cercando di evidenziare alcuni elementi specifici dell'attualità che chiedono di essere assunti nella nostra missione. Potremmo chiamare questo punto l'oggi della missione del prete. Sono abbastanza schematico nella presentazione di questi elementi che eventualmente possiamo approfondire in un secondo tempo. Un primo elemento lo chiamerei la missione del prete e la questione antropologica. La storia dell'umanità, infatti, o meglio la storia della modernità, segna un profondo solco, una profonda divisione tra la fede e la vita. O, per usare un'espressione molto bella del beato Paolo VI, la modernità è segnata dalla rottura del rapporto tra Vangelo e cultura. Questo viene affermato in particolare nella esortazione apostolica Evangelii Nuntiandi, che anche Papa Francesco afferma essere il documento pontificio più importante dopo il Concilio Vaticano II, la Evangelii Nuntiandi. Questa denuncia fatta da Paolo VI, questa divisione fede-vita, Vangelo-cultura, era già stata sentita precedentemente da Giovanni Battista Montini. Già negli anni 30 Giovanni Battista Montini diceva che Cristo era diventato un ignoto, dimenticato, un assente in gran parte della cultura contemporanea. Per questo la missione del prete oggi non potrà che puntare all'umano, a far vedere la pertinenza, il rapporto del Vangelo con la vita umana. Ci può aiutare in questa prospettiva un passaggio decisivo del Concilio Vaticano II. Sto pensando a due passaggi di Gaudium et Spes. Il primo è molto noto, è il numero 22, dove si dice che il nuovo Adamo, rivelando il mistero del Padre e del suo amore, svela anche pienamente l'uomo a se stesso. e gli manifesta la sua altissima vocazione. Detto in altre parole, Cristo ha la capacità di sciogliere l'enigma antropologico. E questo è particolarmente vero oggi, nel tempo in cui, sotto il dominio della tecnoscienza, si inizia a parlare di generazione post-umana. Un altro passaggio di di Gaudium et Spes, che vale la pena sottolineare, è il numero 41, dove si afferma in modo profetico: chiunque segue Cristo, uomo perfetto, diventa anch'egli più uomo. Quindi dobbiamo far vedere come la sequela di Cristo possa umanizzare la vita. Vorrei sottolineare il valore di questo rapporto anche in riferimento al Ministero della Misericordia. Infatti, una delle cose più importanti che abbiamo imparato nell'anno santo della misericordia non è solo che Dio in Gesù perdona i nostri peccati, ma che la misericordia di Dio è il fondamento di un nuovo umanesimo. La misericordia di Dio è perdono rigenerante. Un ulteriore passaggio in questa declinazione del valore della circostanza per la missione del prete è il sottolineare il valore antropologico della vita stessa come vocazione. È qualcosa di cui il presbitero ha profondamente bisogno per poter approfondire la propria missione specifica, approfondire la consapevolezza che la vita stessa è vocazione. Questo porterà il presbitero a vivere la propria missione con un profondo senso di comunione ecclesiale. Questo vuol dire innanzitutto che il presbitero vivrà la sua missione sempre in comunione con gli altri presbiteri. Sottolineerà il valore per il presbitero di appartenere a un presbiterio, alla comunione con gli altri sacerdoti, con cui agire insieme e condividere la vita. Ma questo porterà il sacerdote ad essere anche uomo di comunione con tutti gli altri membri del popolo di Dio. E qui arriviamo a toccare l'elemento specifico della valorizzazione del laico nella missione del prete. Il sacerdote oggi non deve alimentare un'immagine clericale della propria missione. Il clericalismo più pericoloso si può declinare in forme diverse. Cito due esempi molto concreti. Una forma di clericalismo è quello di pensare che il sacerdote debba fare il più possibile lui le cose, senza condividere la propria responsabilità. Il secondo elemento di clericalismo è pensare nella Chiesa, pensare la propria missione in termini di controllo sulle altre figure ecclesiali. Quindi si deve evitare un'immagine del prete tuttofare, si deve evitare l'immagine di un prete che controlli le altre vocazioni, ma piuttosto ne abbia un volto di servizio, di sostegno e di promozione. Valorizzando le diverse presenze significative che ritrova nel popolo di Dio che gli è affidato. Questo vale sia in termini di diverse vocazioni, sia anche nella valorizzazione dei diversi carismi presenti nella comunità ecclesiale. Entro ora specificatamente nella questione del laico e la sua valorizzazione. Il discorso evidentemente sarebbe molto lungo. La stessa sorte della figura del laico nella modernità è molto complicata. Potremmo richiamare brevemente l'immagine del laico cristiano secondo la lettura che ne ha fatta l'inventore della teologia del laicato, il domenicano Yves Congar. La sua prima affermazione è stata quella di leggere la parola laico nel suo valore etimologico. A questo punto di vista, il laico è il laikos, cioè membro del popolo di Dio. Potremmo dire in altri termini, è la figura del battezzato. Noi sappiamo che la modernità ha praticamente stravolto il senso della parola laico. Fino ad arrivare al senso opposto rispetto al significato originario. Ancora oggi parlare di una scuola laica, di un partito laico, di un pensiero laico, non fa venire in mente il popolo di Dio. ma fa venire in mente un pensiero che piuttosto prescinda da una visione religiosa della vita. Questo è stato propriamente uno dei fattori della modernità, cioè la secolarizzazione della parola laico, dove la parola laico vuol dire essenzialmente l'autonomia della persona, oppure addirittura l'avversione nei confronti della dimensione religiosa. Questo soprattutto nella figura laicista, in una versione ideologica del laico. Tutto questo ha comportato anche una certa figura passiva del cristiano laico nella modernità. La figura del cristiano laico è stata profondamente rivalutata dal Concilio Vaticano II. Il Concilio Vaticano II ha rivalutato fortemente la figura del laico a partire da due contributi fondamentali. Un primo contributo viene proprio dall'elemento carismatico, cioè dalla riscoperta di carismi diffusi in tutto il popolo di Dio. Questo si è attestato fortemente attraverso la nascita di associazioni e movimenti ecclesiali di indole laicale, basati sulla riscoperta del battesimo e sull'impegno cristiano nel mondo. Il secondo contributo viene proprio dalla riflessione teologica. Il primo nome da farsi è sicuramente quello di Yves Congar e di tutti i teologi che hanno promosso una teologia del laicato. Soprattutto Congar ha aiutato a scoprire che il fedele laico ha un suo compito preciso, che consiste nella indole secolare del fedele, ossia di vivere dentro il mondo cercando di ordinare le realtà terrestri al regno di Dio. Ma dove l'accento fondamentale sta nell'assumere nella fede le circostanze quotidiane della vita di tutti. Un ulteriore contributo della teologia che ha approfondito la figura del cristiano laico è quella proveniente dalla cosiddetta teologia del Christi Fidelis, del fedele battezzato. La quale sottolinea che la dimensione secolare è costitutiva di tutta la missione della Chiesa. Proprio il beato Paolo VI, in un celeberrimo intervento fatto nel 1972, parlando agli istituti secolari, ebbe a dire che la radice dell'indole secolare del cristiano laico era lo stesso mistero dell'incarnazione. Questo ha una implicazione fortissima per il rapporto tra il presbitero e il laico nel processo di evangelizzazione. Infatti, la riscoperta della figura del cristiano laico comporta che la figura fondamentale del cristiano non sia innanzitutto quella del prete o quella del religioso e della religiosa. L'uomo nuovo di cui parla San Paolo è esattamente il battezzato, che vive nelle circostanze comuni della vita di tutti. In questo modo la figura centrale della Chiesa risulta essere il cristiano laico. La vocazione del presbitero si deve concepire in aiuto della missione del cristiano laico nel mondo. Valorizzare il cristiano laico vuol dire sostenere la sua missione di testimonianza nel mondo. Il prete e il religioso e la religiosa devono concepirsi come missioni specifiche a sostegno della missione fondamentale, che è la testimonianza del fedele battezzato nel mondo. Questo mette tutto l'accento al processo di nuova evangelizzazione nel mondo. Faccio 5 minuti e finisco. Volevo aggiungere a questo una declinazione molto semplice ma decisiva. Il servizio del sacerdote alla missione del cristiano laico nel mondo. Questo implica per il nostro tempo un servizio peculiare e una valorizzazione della realtà della famiglia nel popolo di Dio e nella missione di evangelizzazione. Tutto il cammino che la Chiesa ha fatto in questi anni intorno al tema della famiglia, a partire dalla Familiaris Consortio e soprattutto in relazione ai due sinodi e alla esortazione Amoris Laetitia. Si vede molto bene che soggetto decisivo della evangelizzazione sono le famiglie, perché le famiglie hanno la possibilità di far vedere come il Vangelo umanizzi la vita quotidiana. La famiglia è il contesto decisivo per mostrare come la fede illumini la vita quotidiana. Una vita quotidiana fatta di lavoro, di affetti, cura dei figli, cura del rapporto tra le generazioni, inserimento nella vita del quartiere e nella vita sociale. La nuova evangelizzazione non può che avere come soggetto fondamentale la famiglia e il cristiano laico, perché loro hanno la capacità di far vedere il rapporto tra il Vangelo e la vita comune di tutti gli uomini. Il sacerdote deve concepire la sua missione a sostegno della famiglia e del compito di testimonianza del cristiano laico nel mondo. E con questo concludo, se posso, citando una frase che il nostro cardinale a Milano ha detto nel giorno della mia e nostra ordinazione episcopale, mia e degli altri due vescovi ausiliari, e mi sembra un buon augurio per tutti i preti. Siete inviati per servire il popolo di Dio, infondere speranza a tutti gli uomini e le donne del nostro tempo. Amate incondizionatamente la Chiesa Santa di Dio. Amate diuturnamente la vostra Chiesa. Amate gli uomini e le donne delle vostre terre e ne sarete riamati. Grazie per la vostra pazienza.